Slash Radio presenta
Quattro cani per strada. Il primo è un cane di guerra e nella bocca ossi non ha e nemmeno violenza. Vive addosso ai muri e non parla mai.
Scodinzolando.
Vive addosso ai muri e non parla.
Conducono Irene Balbo e Luisa Bartolucci.
Il secondo è un bastardo che conosce la fame.
In redazione Francesco Piscitiello e Giada Voci.
Ed il piede dell'uomo e la strada ogni volta che muore.
Assistenza tecnica a cura del Centro Nazionale del Libro Parlato.
E il terzo è una cagna, quasi sempre si nega, qualche volta si dà. E semina i figli nel mondo, perché è del mondo che sono figli, i figli. Quattro cani per strada, e la strada è già piazza, e la sera è già notte. Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare, si potrebbe cantare. Il quarto ha un padrone, non sa dove andare, comunque ci va. Va dietro ai fratelli e si fida, ogni tanto si ferma a annusare la vita, la vita. Quattro cani per strada e la strada è già piazza e la sera è già notte. Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare, ah, ah, si potrebbe cantare.
Buongiorno a tutti, eccoci qui oggi. Non vi preoccupate, Luisa c'è, ha semplicemente deciso che oggi avrei aperto io, no? Perché magari il pubblico si preoccupa. Allora, siamo qui anche oggi, una nuova puntata di Scodinzolando con Luisa Bartolucci e Francesco Piscitiello e Alex in studio con me.
Buon pomeriggio.
Ciao, buongiorno.
Alex non saluta perché non è urbano.
Harf.
E Giacomo alla regia, che ringraziamo fin da subito.
E Giada Voci in redazione.
Giada Voci, che non ho visto e quindi non chiedo scusa. E allora, adesso Francesco vi dirà i modi in cui voi potrete contattare la nostra redazione, parlare con noi, sia telefonicamente che via mail, che attraverso il form sul sito web dell'Unione Italiana Ciechi.
Sì, allora i nostri ascoltatori possono chiamare i numeri 06-699-88353 oppure 06-679-1758. Sono ancora in tempo, anzi devono inviare email alla nostra, al nostro indirizzo mail diretta@ciechi.it oppure scrivere sul nostro modulo o form, come
sì, scusate, ho detto form, sì.
Ci sono diverse scuole di pensiero.
No, ma io in genere sono per l'italiano, però sulle cose informatiche ormai mi sono un po'...
Ma andiamo per l'italiano.
Ci piace form, dai. Form. Senti Irene, che ne diresti prima di iniziare... Sì. A presentare i nostri ospiti, di far ascoltare ciò che sai.
Allora, apriamo
ciò che sai.
Apriamo con una...
Non sapete cosa vi aspetta.
No. Allora, niente di preoccupante per voi, non vi interroghiamo. No, semplicemente vi facciamo ascoltare un brano musicale quindi una canzone che è stata cantata e scritta da due persone non vedenti, da Sara Binaschi, è stata scritta e cantata da Irene Verzeletti in occasione di un festival musicale dei Lions che si è tenuto, credo, lo scorso anno, se non ricordo male. Poi magari se Sara o Irene vogliono intervenire e raccontarci qualcosa di più durante la giornata, volentieri. E la canzone è ovviamente a tema, nel senso che ci parla di un cane che si chiama Logan e della sua compagna, che è appunto Irene, la cantante, diciamo.
Delle mie novità, tocco la vita e sento che la tua anima resta là, nel mio presente, nel mio domani, accenderà la notte, sai, sarà una strada tra le viole, una canzone di libertà, c'è nel tuo amore unico una dolcissima gelosia, sei il mio tesoro splendido, la mia scoperta di verità. Non ho paura di stare sola né dei rumori della città, perché nel cuore ho la primavera e tu sei il sole che l'aprirà. Tu sei la mia partenza, sei cuore che danza, guidami, sentimi, sono in te. Lascia che gli altri ridano di questo amore grande che fonde il buio con la luce, insegna cose perdute ormai. Qual è il colore del nostro cielo? Forse un mistero per chi non sa. E l'universo creduto oscuro sia un carosello, un perfetto caos. Dolcissima gelosia, sei il mio tesoro splendido, la mia scoperta di verità. Non ho paura di stare sola né dei rumori della città, perché nel cuore ho la primavera, tu sei il sole che l'aprirà. Tu sei la mia partenza, sei cuore che danza, guidami, sentimi, sono in te. Sei la mia partenza, vince la speranza, guidami, sentimi, sono
eccoci qua, ringraziamo Irene, sì Elena, vabbè, Elena il coordinatore ormai è sempre presente.
La ringrazieremo alle 5.
Ringraziamo Elena comunque, a prescindere, no, ringraziamo Irene e anche Logan perché ha ispirato lui la canzone. E adesso...
Un attimo, mi dicono che abbiamo una, diciamo, sorpresa, dai.
Perfetto.
Pronto?
Pronto? Pronto?
Ah, ciao, ci sei.
Ciao Irene, mi senti?
Certo. Certo, ok, certo. Ciao. Questa è se non l'avete riconosciuta, perché subito dopo
la cantante, canzone, the singer.
È la cantante, esatto.
Salve.
Scusami,
io
perché
volevo...
sono stata un po' imprecisa sui, perché non mi ricordo.
No, va benissimo, hai detto tutto giusto. Ah, okay. La canzone è stata scritta da Sara Binaschi ed è stata cantata da me a un festival del Lion a Cracovia l'anno scorso.
Mi sembrava in Polonia, ma non mi sono lanciata perché non ero sicurissima.
No, va bene, ma non c'è nessun problema, insomma, cioè non era importante. Però ecco, ci tenevo che fosse conosciuta prima di tutto perché è stata scritta da una ragazza che ha partecipato a un altro concorso Canoro, sempre qui, che era All Factor, qui alla... che è stato trasmesso appunto da Slash Radio l'anno scorso, e poi perché questo festival è stato promosso dai Lion ed è lo stesso club che dona i cani guida per la scuola di Limbiate, quindi mi sembrava a tema. E volevo semplicemente dire che io ho scelto di, con l'aiuto di Sara, di esprimere, diciamo, quello che sento per Logan con questa canzone, perché Logan è arrivato in casa mia in un momento abbastanza particolare della mia vita, in cui il mio papà stava volando in cielo, e Logan mi ha regalato tantissima serenità. Quindi oltre a quello che è l'accompagnamento, la guida, per me è proprio molto importante per tanti versi. E volevo ringraziare anche Luisa, che so che nel suo libro aveva parlato anche di lui, per cui niente, mi sono solo permessa di ringraziare tutti anche con questa canzone, facendovela conoscere, tutto qua. E ringrazio anche Sara, spero che stia ascoltando, che ha scritto il testo.
Ringraziamo ancora.
Grazie a te, Irene.
Sara, Logan la conosce la canzone? Gliela fai sentire?
Sì, la conosce, è anche un po' stufo perché quando facevo le prove la sentiva sempre.
Certo, mai si rifiuta, scappa il cane.
Va bene.
Ok, dai. Ti ringraziamo
grazie
anche
mille.
Per essere
grazie, Irene,
ciao.
Buona serata.
Buona giornata.
Grazie, ciao.
Allora, io direi, mentre contattiamo il primo ospite, sì, invece mandiamo un altro brano musicale, questo qui molto amato.
Me lo ricordavo più bello, ma è la memoria dell'infanzia.
Mi pare che sia il primo, credo di averlo messo in overture.
Mi scuso.
Sì, penso di sì.
Mi scuso con tutti gli ascoltatori.
Ma no, dai, diciamo che è tratto da un cartone che ti piaceva.
No, il cartone mi piaceva, era un cartone tristissimo di un cagnolino che cercava la sua mamma.
Invitiamo gli ascoltatori a mandarci dei messaggi sul form, qualora anche loro lo dovessero avere visto, perché onestamente non so di cosa tratta, lo andrò qualche volta a guardare
su YouTube,
però il brano l'ho trovato, ho assolto il compito. Giacomo, a te.
Paura per ritrovare la mamma, vorrei
eccoci qua. È finito questo bellissimo brano musicale di cui voi avrete apprezzato soprattutto il livello artistico.
Adesso... Però è sempre la famosa Cristina che ci svela.
Sì, sì, Cristina D'Avena che è imperversa. E adesso invece passiamo a qualcos'altro. Noi abbiamo pensato di parlare in questa trasmissione di un progetto che è finanziato in parte dall'IRIFOR, che fa sì che le persone che vi parteciperanno possano pagare un po' meno rispetto a quello che era il budget richiesto inizialmente, e ne parliamo perché è un progetto che presta particolare attenzione ai cani guida e alla mobilità. Si tratta di una o due settimane, adesso vedremo a seconda delle adesioni, di vacanza, quindi una cosa estiva, visto che il clima ci aiuta anche e ci porta ormai verso l'estate inesorabilmente, e quindi insomma qualcosa di nuovo, perché spesso succede che invece anche in comunicati che riguardino le vacanze organizzati da associazioni per i ciechi è richiesto che i cani guida non partecipino, oppure che non vadano nelle sale da pranzo, oppure cioè, ma abbiamo dei problemi anche con le nostre vacanze. In questo caso invece i cani guida sono più che i benvenuti. Ne parliamo con Francesco Di Domenico, che è un addestratore di cani guida e istruttore di orientamento e mobilità. Anche lui, come il membro della nostra commissione Simone Venza, ha lavorato presso la scuola cani guida del centro Helen Keller di Messina, e adesso credo faccia libero professionista, diciamo così, quindi se qualcuno vuole, esatto.
Buonasera,
ciao Francesco,
grazie di avermi invitato.
Allora, di che cosa parliamo? Perché pensavamo che sarebbe uscito un comunicato prima della trasmissione, in realtà i tempi burocratici probabilmente lo hanno impedito, quindi parliamo come gli ascoltatori non sanno assolutamente niente di questa, certo, di questa vacanza.
Hanno letto solo un accenno,
sì,
nella circolare,
esatto,
nella
però
sua comunicato.
Non ci sono, quindi dove, quando, come, perché?
Certamente. Allora, innanzitutto il progetto nasce sicuramente da un'idea da parte della Commissione Cani Guida, e l'idea era proprio quella di incentrare un soggiorno estivo rivolto non solo alle persone, ma soprattutto ai cani guida. Il progetto è stato come dire, voluto dalla commissione, e sarà ed è progettato e condotto da Studio IN, lo studio per il quale collaboro io da libero professionista. Questo soggiorno avverrà a Barcis, che è in provincia di Pordenone, esattamente sul lago di Barcis, nel comprensorio del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, patrimonio dell'altro dell'UNESCO. Quindi la natura sarà, come dire, in primo piano. Ripeto, questo progetto nasce appunto con l'intenzione di voler coinvolgere tutte le persone che hanno il cane guida per poter condividere insieme degli spazi idonei e funzionali anche per il cane stesso, in quanto appunto nelle attività ci saranno delle escursioni che volgeranno presso, cioè che saranno adattate al cane stesso. Inoltre la cosa importante è che ci saranno dei posti disponibili anche per coloro che il cane guida non ce l'hanno e che magari in modo, come dire, indiretto vogliono vivere questa esperienza per rendersi conto esattamente di che cos'è un cane guida, ma non solo, cioè, di che cos'è un cane guida, ma di che cos'è un cane in generale, perché molto spesso, soprattutto per chi magari fa la domanda per avere il cane guida, soprattutto il primo cane, non avendo avuto magari mai anche animali, non essendo mai stato a contatto, non ha idea di che cosa significhi accudire o prendersi cura di un cane. Ecco, magari attraverso l'esperienza diretta in un contesto che è quello di una vacanza, quindi non è un contesto comunque molto tranquillo, ci si può rendere conto esattamente di cosa significa avere un cane e poi avere un cane guida.
Francesco, tu hai detto poco fa che alcune escursioni saranno in qualche misura adattate anche, insomma, alla presenza del cane. Certo. Cosa intendi dire e in qual modo saranno adattate?
Ma nel senso che comunque le escursioni che proponiamo sono escursioni che si possono fare comunque in libertà, naturalmente sotto la nostra coordinazione, perché siamo come istruttori presenti, istruttori di cani guida saremo io e Simone Venza, e poi ci sarà un'educatrice che coadiuverà le altre attività. Intendo che comunque durante le escursioni ci si può muovere tranquillamente in libertà col proprio cane, è proprio rivolto a questo, nel senso che naturalmente sotto la nostra supervisione, e in caso in cui ci sarà bisogno di aiuto o di quant'altro, però appunto l'idea è quella di ricreare degli spazi soprattutto per il cane, perché appunto magari quando si va proprio in vacanza è, come dire, l'aspetto quello meno importante, invece qui è proprio, come dire, l'oggetto più importante da tenere in considerazione, naturalmente accompagnato dal proprio conduttore.
È anche interessante l'aspetto che sottolineavi di presenza di persone che magari possono avere intenzione di prendere un cane, che però non sanno esattamente che cosa voglia dire avere un cane in genere e un cane in guida in modo particolare. È interessante perché è vero, finché non ci si rende conto esattamente di cosa si tratta, o se non si conosce qualcuno che insomma lo abbia, è difficile avere un'idea magari precisa, la si ama sempre in maniera un pochino astratta. E in questo senso che cosa vi aspettate e quali sono gli errori che più in cui più comunemente chi non ha un cane guida può incorrere in questo?
Molto spesso chi non ha alcuna esperienza pensa al cane guida come una sorta di oggetto che possa risolvere tutti i problemi legati all'orientamento e alla mobilità.
Quindi con le stesse funzioni di un umano, solo a quattro zampe, in poche parole.
Esattamente. Cioè, molti hanno nell'immaginario un po' collettivo di molti è questo. Perché magari non si ha esattamente l'idea di quale sia la reale funzione del cane. La cosa importante da sottolineare è che comunque appunto essendo un cane è un essere vivente, quindi ha delle esigenze anch'esso, e quindi magari attraverso questa esperienza, che non è un'esperienza, come dire, diretta, però è un'esperienza indiretta attraverso gli altri che già un cane ce l'hanno, che già comunque un cane lo gestiscono, lo sanno gestire, quindi magari ci si può rendere conto esattamente di cosa significhi, perché al di là dell'aspetto della guida parliamo sempre di un cane che ha appunto delle esigenze, bisogna dargli da mangiare, bisogna prendersene cura, bisogna avere degli orari per i bisogni fisiologici, quindi bisogna comprendere tutte queste cose che magari chi non ha mai avuto animali, chi non ha idea di che cosa significa,
non tiene nella debita considerazione.
Esattamente.
Vuoi parlarci un po' invece della struttura anche dell'hotel, insomma del posto dove si alloggerà, e poi un pochino di quale sarà, diciamo, la giornata tipo di chi parteciperà a questa vacanza?
Beh, allora la struttura è in una casa per vacanze con servizio e gestione familiare. Gli spazi interni ed esterni consentono dei momenti di condivisione, di relax e quant'altro. Tra l'altro è proprio di fronte al lago di Bacis, quindi ci sarà l'opportunità tranquillamente anche di poter fare il bagno anche col proprio cane. Sì, quindi è proprio di fronte al lago, di fronte abbiamo il lago di Bacis, tra l'altro ci sarà la possibilità per chi lo vorrà di fare un giro sul kayak, quindi comunque la giornata tipo è fatta di escursioni, sicuramente escursioni sulla Valpentina, nella foresta del Prescudin, escursioni con la guida naturalistica del lago. E poi naturalmente ci saranno anche momenti di relax, di libertà, e appunto come dicevo prima, essendo questa struttura proprio di fronte al magnifico lago di Bacis, che è un paesaggio davvero stupendo, ci sarà l'opportunità di poter anche passare dei momenti con i propri cani, anche molto divertenti direi.
Ci sarà quindi la possibilità ovviamente di lasciare molto liberi i cani.
Sì, questo è la cosa fondamentale.
Perché, no, questo è quello che mi preoccupa sempre.
Sì, esattamente. Sì, questo è proprio un altro aspetto fondamentale che magari molto spesso, come dire, nell'attività quotidiana di un cane guida questo non è
possibile.
Ci si dimentica. Innanzitutto perché magari nelle città in cui stiamo non ci sono dei luoghi idonei che permettono un qualcosa del genere, poi anche perché per legge comunque il cane va sempre tenuto al guinzaglio, qualsiasi esso sia, quindi non può essere lasciato libero, e magari anche per esigenze dal punto di vista di addestramento il cane comunque avrebbe bisogno di poter sgambare libero, di poter stare libero almeno 10 minuti, un quarto d'ora al giorno, dovrebbe farlo sempre, però mi rendo conto che ciò non è possibile, almeno si ricreano degli spazi magari estivi in questo caso per questi cani che comunque durante l'anno lavorano.
Ti chiedo un'altra cosa, vabbè, io adesso ho un cane giovane, ma io ho avuto un cane che è arrivato fino a 16 anni e mezzo di età, quindi insomma per fortuna, quindi diciamo fino a quale età di un cane tu consiglieresti questa vacanza? Perché io vorrei evitare anche magari che poi qualcuno
ma
di casa...
Non c'è un'età...
Non ci sono limiti di età?
No, assolutamente no. No, non ci sono limiti di età, perché comunque non assolutamente il cane comunque... È normale che il cane più giovane è più necessita di attività del genere, questo è normale.
Comunque non sono escursioni, diciamo, troppo stressanti?
Sì, certamente, ma nel caso in cui un cane fosse comunque anziano, magari è normale. L'importante è che il cane non abbia già problemi di deambulazione, che non possa camminare, problemi di deambulazione grave che compromettono anche il servizio di guida, questo sicuramente no. Però se il cane, anche se comunque ha una certa età, però comunque cammina
in buona salute,
svolge il suo servizio regolarmente, senza non c'è alcun problema nel partecipare a questo tipo di attività.
Se siete d'accordo, io manderei un brano musicale e dopodiché vediamo se ci sono messaggi per Francesco.
Sì, poi ho ancora qualche domanda.
Assolutamente. Comunque. Di nuovo in
Eccoci
studio
qua.
Simpatica questa canzone di Radiohead, devo dire, sono fantastici. The Numbers.
Stavamo spulciando le mail per dividerli tra gli ospiti i messaggi degli ascoltatori, quindi
Francesco
devo ricordarmi adesso
l'altro Francesco.
Allora Francesco, io, allora Siria ne hai già parlato, però insomma leggo la, magari se vuoi aggiungere qualcosa. Leggo dalla circolare di soggiorni per i nostri cani e noi. Saranno seminari o semplicemente vacanze con attività? Nel senso, nascono per confronto o per che cosa? Siria.
Non ho capito solo l'ultima parte.
Nascono per confronto o per cosa?
Assolutamente sì, anche perché ci saranno degli spazi in cui ci si potrà confrontare tranquillamente, assolutamente sì. L'idea principale è naturalmente nasce, l'obiettivo è quello di coniugare le esigenze del cane e le esigenze del conduttore del cane in un contesto vacanziero, ma naturalmente ci sarà l'opportunità del confronto, anche perché siccome ci saranno anche coloro, è previsto anche dei posti per coloro che non hanno il cane, sicuramente ci saranno degli spazi di condivisione all'interno dei quali coloro che hanno il cane possono dare dei consigli utili a coloro che magari lo vorranno prendere.
Ma poi comunque il confronto secondo me nasce proprio dallo stare insieme, no?
Esattamente.
Cioè anche se no, o stiamo tutti zitti e immobili, se no ci si confronta a gioco forza.
Certamente. Il sì.
Francesco,
allora,
P,
hai vediamo un po', Federica, allora ciao a tutti, vorrei chiedere al vostro ospite cosa è importante fare per tenere i nostri cani guida sempre in esercizio e in buona salute senza stressarli. Indubbiamente non tutti noi facciamo una vita fatta di molto moto, già le numerose ore in ufficio ci rendono sedentari, grazie.
Quello poi aiuta anche noi se riusciamo ad aumentare il moto.
È un po' come noi, cioè loro hanno bisogno anche loro di fare del movimento durante il giorno. A prescindere dal servizio di guida avrebbero bisogno, perché perciò che un cane guidi in maniera corretta, lavori in maniera corretta, dovrebbe avere uno spazio idoneo dove sgambare per almeno 10 minuti al giorno. Mi rendo conto che non c'è, però magari una volta alla settimana, se si riuscisse a portare da qualche parte uno spazio magari idoneo dove il cane possa sgambare totalmente libero, in uno spazio che comunque sia idoneo a poter fare una cosa del genere, comunque il benessere e la qualità della vita del cane stesso aumenta. Questa è una cosa fondamentale, anche durante l'addestramento si è necessario questo.
Allora salutiamo sempre Vozza Onorio, presente. Allora invece Silvia Cinin, ciao, il mio cane guida fatica a trovare i posti dove sedermi, vi è un modo per insegnarle questa cosa?
Sì, c'è un modo, sicuramente sì, c'è un comando durante il servizio di addestramento, c'è un comando che è il comando panca. Il cane inizialmente individua una panchina, che è la classica panchina, quella del parco. Successivamente questo comando viene, come dire, definito in modo migliore e individua qualsiasi seduta. Naturalmente per invogliare questo tipo di comando, a ogni volta che il cane individua una panca bisogna dare un rinforzo positivo. E l'inforzo positivo in questo caso può essere o una carezza, dipende dal cane stesso, dipende o dei croccantini, del cibo, comunque qualcosa che al cane interessa particolarmente per fargli capire, insomma, che ha eseguito il comando in modo corretto.
Quando lei dice dipende dal cane, vuol dire che se è un labrador indubbiamente dovrà essere un rinforzo di carattere alimentare?
Diciamo che il problema è un po' tutto soggettivo, perché qua andiamo un po' più nello specifico, nel senso che tendenzialmente il labrador come razza, come indole, è molto molto attaccato al cibo.
È goloso.
Ecco, questo però, l'utilizzo costante del cibo durante l'addestramento è sicuramente un qualcosa di positivo, però può condizionare troppo il cane, in particolare modo un cane come il labrador, perché poi magari è costantemente alla ricerca di questo. Quindi va dosato nel modo corretto. In questo caso è bene, insomma, prendere consigli da chi ha addestrato il cane, chiedere direttamente a lui nel caso in cui ci fossero problemi del genere, e insomma chiedere come fare, perché al di là della razza ogni cane
ha un proprio carattere.
Allora, leggo quest'altro messaggio. Allora, da parte di Juventino 88.
Ah, anch'io sono Juventino, piacere.
Luisa tace.
Lo trattiamo con deferenza, Juventino.
Non hanno mica detto romanista.
Figurati. Allora, ciao, dovendo scegliere a quale scuola rivolgermi per prendere il mio primo cane, vorrei dei parametri su cui basarmi. Servizio per me è anche dedicare una o più puntate alle scuole evidenziando differenze e caratteristiche degli addestramenti e tutto ciò che potrebbe essere utile. Ah, dimenticavo, bella la musica che scegliete nelle trasmissioni di questa radio, gusti veramente interessanti. Ciao.
Grazie. Anche The Numbers.
Francesco, vuoi rispondere tu? Possiamo...
Ma è una domanda alla quale non posso dare risposta, nel senso che presumo che è una domanda più rivolta alla commissione che a me nello specifico.
Io direi di lasciare questa domanda un secondo indietro e prima di passare poi al prossimo ospite magari do giusto una risposta veloce, perché poi se dovessimo approfondire andiamo lunghissimi, occupiamo tutta la trasmissione con questa questione. C'è altro, Francesco?
Penso di no, perché okay. Possiamo lasciare le altre domande allora, per le prossime ospiti.
Invece tornerei un attimo sulla vacanza. Sì. Intanto, quando sarebbe questa vacanza?
Allora, sì, perché... le date saranno 2 settimane e la seconda naturalmente verrà fatta in base poi alle adesioni, sì, e quant'altro. La prima settimana è dal 30 di luglio al 6 di agosto, è rivolta a 12 persone. 7 con cane guida e poi i restanti senza cane guida. Naturalmente abbiamo pensato di non fare più di 7, di non chiamare più di 7 persone con cane guida a settimana, in quanto comunque bisogna gestire un numero considerevole di cani. Già 7 sono un numero considerevole, perché comunque sono cani che pernottano tutti quanti nella stessa struttura e quindi vanno gestiti in una determinata in un determinato modo. Il restante parte sarà, i 5 sono coloro che insomma desiderano vivere questa opportunità, sono utenti che non hanno il cane guida, che però comunque naturalmente sono autonomi e deambulano già con bastone bianco e desiderano magari prendere successivamente il cane guida.
È prevista la possibilità, eventualmente se qualcuno lo volesse, di venire con un accompagnatore, sia perché appunto magari non è ancora troppo autonomo, sia perché magari, che ne so, è sposato con una persona vedente,
sì,
non è che la può abbattere.
Sì, basta comunicarlo, basta comunicarlo nella domanda di iscrizione, poi naturalmente una volta che il comunicato verrà redatto, certo, Tutte queste cose verranno
non
formalizzate, però assolutamente sì, è previsto, perché ci sono delle camere doppie e delle
non ci sono piccole. Limiti in questo caso, insomma, sulle persone vedenti, a parte gli spazi, ovviamente.
No, a parte gli spazi no, assolutamente okay. No.
Poi l'altra domanda erano i costi, tenuto conto del contributo IRIFOR che copre una metà, quindi del costo previsto,
sì,
Iniziale.
Allora, orientativamente, attendendo comunque il comunicato, sì, i costi dovrebbero essere 491 euro la camera singola e 441 la camera doppia, se tutto comprensivo naturalmente di oneri fiscali, però attendo comunque,
certo,
il comunicato,
sì,
da,
sì,
parte,
sì,
dell'Unione
Aspettiamo,
Italiana.
Aspettiamo ovviamente, sì. L'ultima domanda, direi, qual è il ruolo che tu prevedi per te e per Simone, al di là appunto di una gestione del numero di cani, eccetera, eccetera, insomma, ma anche un ruolo, diciamo, che ne so, di aiuto se magari qualcuno ha qualche problema nella relazione col suo cane,
certo,
qualche difficoltà,
sì,
nell'addestramento.
Senza, diciamo, naturalmente, come dire, prevaricare o sovrastare i consigli della scuola da cui è stato addestrato il cane, naturalmente tenendo sempre in considerazione i consigli che sono stati dati da chi ha addestrato il cane, dalla scuola che ha addestrato il cane. Assolutamente sì, noi siamo a disposizione per dare la nostra esperienza e i nostri consigli.
E quindi direi che c'è qualcosa che tu ritieni importante dire che noi non ti abbiamo chiesto, perché magari, insomma, nella...
non credo, penso che abbiamo detto tutto, okay. Che comunque, come dicevi tu prima, speravo che uscisse
anch'io,
il comunicato,
sì,
in maniera tale che fosse, però uscirà sicuramente a breve.
E così abbiamo avuto l'anteprima nella nostra...
Abbiamo magari incuriosito,
esatto,
delle persone,
esatto,
sia chi ci ascolta in diretta, sia quanti ci ascolteranno tramite i podcast,
sì,
grazie al nostro archivio multimediale, grazie a Nicola Forese.
Quindi Dimmi,
vuoi dire? No, l'unica cosa magari da aggiungere sono le altre date, magari le date della settimana successiva, sì? Che sono dal 7 al 14 di agosto.
Sì, quella subito dopo.
Quindi
diciamo.
A seguire.
Sì, esattamente, quella successiva e quant'altro. Sono le spese, includono i 7 pernottamenti e una pensione completa, dal pranzo del primo giorno alla colazione dell'ultima. Le camere sono con bagno privato, naturalmente c'è la biancheria dalla camera bagno, poi le pulizie sono quotidiane ed è compreso il trasferimento andata e ritorno da Pordenone, dalla stazione
perché
di
poi
Pordenone.
Non arriva il treno ovviamente lì?
No, a Barcis no, è un po' più complicato arrivare perché comunque è un paese di montagna, quindi sì. È previsto anche questo. E naturalmente le attività ed escursioni come quelle da programma sono previste nel prezzo che ho citato prima.
Perfetto, allora ringraziamo Francesco.
Grazie Francesco per essere stato con noi, grazie per l'impegno che hai profuso per questo progetto e perché no, quando terminerà magari ci racconterete com'è andata.
Sì, assolutamente.
Anche magari qualche partecipante.
Assolutamente.
Esatto, sono sicuro che andrà sicuramente bene.
Ne siamo certi.
Insomma, ci tenevamo come commissione a fare, insomma, a iniziare una serie di vacanze fatte in questo modo. Insomma. Grazie mille.
Buona serata.
Ciao.
Grazie.
Giacomo, a te, brano musicale.
Guardati nei tuoi occhi, ora c'è una nuova luce. Dal mio letto ti rivesti e te ne vai, tanto poi tornerai. Io rimango qui a scrivere una nuova canzone. Lo sai che è tutto quello che so fare. Puoi chiedermi di più. Ora che siamo liberi così di sceglierci ogni volta invece che lasciare troppe cose già decise a scegliere per noi. Siamo liberi da qui, di lasciarci andare e poi riprenderci, perché l'amore non finirà, se anche libertà. Sembra senza uscita, devi guardare bene in fondo alla tua vita e chiederti se è proprio come la volevi tu o ti aspettavi di più. Ma siamo liberi così. Se mi cercherai potrei raggiungerti mentre giri un altro film. Liberi da qui di lasciarci andare e poi
amici di Nuovo Eccoci in Studio, qua. Irene voleva rispondere.
Rispondo solo velocemente al mio amico Juventino 88, che non so chi sia, però va bene, è mio amico lo stesso, e, nel senso che, allora vabbè, rimando sempre perché alle trasmissioni che avevo fatto su Radio Oltre, sui cani, sulle scuole, ma non per altro, ma semplicemente perché lì avevamo proprio dedicato un'ora a ogni scuola e c'era anche la testimonianza di una persona che aveva preso il cane lì. Le cose nelle scuole, pur essendo passati 7-8 anni, non sono cambiate tantissimo, quindi secondo me la prima informazione le puoi tranquillamente avere. Con questo non voglio assolutamente dire che noi siamo chiusi a fare una puntata sulle scuole o anche un paio. Chiaramente mettendo insieme più scuole il tempo che si dedicherà a ciascuna sarà minore, però questo darà la possibilità alle persone anche di fare domande direttamente. Venendo invece alla quale consiglio darti perché tu possa scegliere la scuola più adatta a te, onestamente non è possibile darti un consiglio. I parametri che tu puoi utilizzare sono vari, nel senso sono intanto anche la distanza geografica può essere un parametro, può essere un parametro il tempo che tu puoi trascorrere alla scuola, non so se lavori, se hai degli impegni particolari. Tieni conto che la scuola di Limbiate ti dà in affidamento il cane a casa per un paio di settimane se tu abiti vicino alla scuola, insomma vicino intendo dire centro nord, esatto, vicino alla scuola. Se tu sei per esempio del sud o delle isole, a volte si salta questa fase, ma lì devi sentire la scuola. Firenze ti chiede una decina di giorni alla scuola pieni, insomma, in cui ti devi trasferire lì. Poi ci sono... due consigli ti posso dare. Uno è quello di cercare di incontrare persone che hanno preso i cani guida, magari da più di una scuola, e di parlarci, quindi chiedere quello che ti interessa sapere. La seconda cosa è quella, se hai modo, di andare a visitarle le scuole, quindi di conoscere gli addestratori, di conoscere le persone e poi di farti un'idea tua. Io non sono mai stata nella lista cani guida, spesso succede, no? Quella, la mia scuola è la più brava, quell'altra è una scuola terribile. Io non sono assolutamente convinta che esista il bianco e il nero in questo modo. Sono più orientata a pensare che ognuno di noi ha delle esigenze, delle peculiarità e che si trova probabilmente più in sintonia con determinate persone, determinati metodi rispetto ad altri. Diciamo che ormai si è tutti abbastanza orientati, cioè, almeno a parole, perché poi io non sto fisicamente sempre nelle scuole, sul metodo comunque positivo. Non ci sono più scuole che basino il lavoro sulla coercizione, o almeno insomma così ufficialmente viene sempre detto così, ecco. Poi dopo io la mano sul fuoco non la metto mai per nessuno, quindi, però insomma in generale ti consiglierei di procedere in questo modo qui. Dopodiché organizzeremo sicuramente una o due puntate con le scuole o con gli addestratori, anche per esempio Simone, Francesco, insomma chi addestra anche senza far parte di una scuola, per vedere insomma di aiutare le persone a scegliere in modo più consapevole. E adesso passiamo all'altra ospite, che ringraziamo per aver voluto essere con noi, che si chiama Anna Maria Cini ed è un'allevatrice e un'addestratrice di cani da lavoro, che fanno sì lavoro e anche gare sportive, non cani guida sostanzialmente. Buongiorno.
Buongiorno.
Buonasera, benvenuta.
Benvenuta anche a voi, è un piacere di essere presente alla vostra trasmissione.
Irene.
Inizio io, ok. Allora, io stamattina ho studiato, ho letto tutto il sito di Anna Maria perché poi non sarei stata preparata. Allora, intanto... quello che emerge dal sito di Anna Maria è un grande amore per gli animali, per i cavalli prima e per i cani, che poi l'ha portata a fare di questo amore la propria ragione di vita e il proprio lavoro. Io inizierei dai cavalli più che altro perché non è che abbiamo molta occasione di parlare di cavalli. Io ho una particolare passione, cioè ho montato per un periodo un cavallo che secondo me era il gemello equino del mio cane guida di prima e che aveva... insomma facevamo passeggiate, questo cavallo era veramente fantastico, quindi un po' di nostalgia dei cavalli. Com'è che nasce l'amore dei cavalli? Quali le differenze fondamentali, oltre alla prima che emerge dal sito proprio, cioè il cavallo, il cane è un predatore, il cavallo no, ma quali sono le differenze fondamentali e perché sei passata da... Posso darti del tu che mi viene più semplice?
Sì, assolutamente, okay. Mi devi dare del
grazie,
tu.
No, perché mi viene più facile. Perché sei passata poi dai cani ai cavalli? Insomma, un po' la tua storia
La mia storia è nata così, io sono sempre stata innamorata di tutti gli animali, cioè dai conigli alle galline, passavo ore se andavo in campagna con i miei genitori a guardare muovere le galline, a vedere conigli, cioè a me qualunque animale mi incuriosiva tantissimo, era come poter esplorare un mondo antico che è dentro secondo me ognuno di noi. Quindi io avevo sempre voluto un cane, però c'era nella mente dei miei genitori c'era la classica convinzione che non si poteva avere un cane se si stava in un appartamento. Quindi non te lo possiamo prendere, per cui io vivevo questa cosa.
Ci siamo un po' passati tutti, mi sa.
Sì, vivevo veramente male, tanto che portavo a giro cani dei vicini, cercavo in qualche modo di sopperire a questa cosa. Appena mi sono diplomata e appena ho guadagnato i primi soldini, la prima cosa che ho fatto, ho potuto soddisfare un'altra passione, che era quella dei cavalli, perché ho potuto andare in una scuola, ho potuto cominciare a cavalcare, quindi non è stata una cosa che è cominciata in età molto giovanile, sì. Diciamo su 19 anni. E la cosa che subito io ho notato che sì, era importante per me andare a cavallo, era importante per me lavorare in campo, era importante per me andare in passeggiata, però io adoravo il tempo che passavo con i cavalli a prescindere. Cioè, nel senso, ero quella che arrivavo prima, chiedevo io di pulire il cavallo, chiedevo io di sellarlo, ero io che passeggiavo i cavalli appena finivano, e addirittura se finiva la lezione il cavallo mio della lezione veniva della scuola veniva riutilizzato, successivamente io andavo a cercare un altro cavallo da passeggiare, perché per me era importante passeggiarlo, portarlo a mangiare l'erba, cioè a me piaceva il tempo da passare con gli animali e cercare di capirli e di farci amicizia tra virgolette. Quindi da lì è nato che poi mi sono presa un cavallo mio, da lì è nato che poi ho cominciato a fare qualcosa con questo cavallo, perché mi rendevo conto che fare solo passeggiato, fare solo campo, non capivo perfettamente tutto di questo animale, e quindi sono andata un po' oltre, ho cominciato a fare un po' di sport, e quello che è successo poi con cani è successo con cavalli inizialmente, ovvero non solo un tipo di sport ma un po' tutto, perché ogni sport mi dava qualcosa, ogni sport mi insegnava qualcosa di me e del cavallo. E quindi ho visto un po' tutto. Poi mi piaceva l'idea sempre di questo cane, e alla fine sono riuscita a convincere finalmente i miei genitori a prendermi, a prendere io in realtà un cane e a tenerlo in casa. E da lì è nata talmente una passione talmente grande che poi ha quasi scalfito un po' quella dei cavalli, perché il cane lo vivi ogni secondo della sua vita, cosa che non è detto che puoi fare col cavallo.
Quindi tu attualmente non hai più un cavallo tuo?
Io attualmente non ho più un cavallo mio. Purtroppo col cavallo lui ha avuto un bruttissimo episodio di colica, e il cavallo è stato veramente male, e l'ho dovuto praticamente portare chiaramente alla vigilia di Pasqua, perché mai le cose succedono nei momenti migliori. Alla vigilia di Pasqua ho dovuto portare in una clinica a Siena, è stato lì per quasi 3 mesi, è stato anche un grosso investimento economico, per cui ho dovuto chiedere un prestito, insomma una situazione anche un po' complicata di gestione. E poi da lì ho sempre avuto il terrore che questo cavallo potesse risuccedergli, e volevo che fosse una situazione migliore possibile per lui, quindi è andato da un amico che ha disponibilità finanziarie, il cavallo è ancora vivo, e ha praticamente in questo momento ha 36 anni.
Vabbè, un signor cavallo.
Sì.
Quanti anni vive un cavallo?
Mediamente dovrebbe essere sui 25, massimo 30, però ci sono le eccezioni, per fortuna lui è un'eccezione.
Quindi, ma è una razza particolare?
Era uno stalloncino arabo, Shadia. Mm-hmm. Io ci facevo endurance perché era lo sport che più si avvicinava al mio ideale poi di tutto, nel senso girare tutti i giorni, allenarlo, poi a fare delle passeggiate un po' veloci, però il concetto era quello. Appunto si ritornava un po' alla storia, a quello che uno ha dentro, alle immagini forse antiche, sì, che vengono tramandate, no? Quindi fare dei lunghi viaggi a cavallo
è meraviglioso.
Sì, infatti anch'io andavo in passeggiata, che era la cosa che preferivo di più, sì, cioè, fare escursioni.
Sì, ho fatto un po' di tutto, ho fatto salto ostacoli, ho fatto cross, ho fatto un po' di dressage, però indubbiamente poi l'endurance è stato quello che mi ha colpito di più. Ultimamente mi sono riavvicinata parecchio ai cavalli, colpa anche delle mie allieve che le hanno, quindi mi stanno trascinando un po'. Sono rimontata da poco, ho ricominciato a riandarci. È difficile però per me ora con gli impegni che ho a livello cinofilo di concordare le due cose.
Cosa dà più un cavallo e cosa dà di più un cane? Cioè sono animali comunque diversi e...
Allora, il cavallo, se uno riesce veramente a entrarci in simbiosi, è particolare la sensazione proprio fisica che ti dà, nel senso che tutto quello che lui pensa passa quasi attraverso le tue gambe, le tue mani. Più di ogni altra cosa, quindi quando cominci a renderti conto che veramente senti tutti i suoi movimenti sotto di sé, non so se è montato a pelo, sì, io avevo questo arabo che era molto facile a pelo, non era facilissimo da montare, però fisicamente era molto facile a pelo, e la sensazione che anche che provi fisiche sono veramente fantastiche. E il cane ti dà un rapporto più costante e quotidiano. E senti veramente l'amore, hai la possibilità, i miei cani vivono con me in casa, dormono con me sul letto, quindi di rannicchiarti sul divano con il cane, di stare abbracciato a guardarti una trasmissione televisiva, ascoltare insieme della musica, mettersi semplicemente a dormire insieme a loro, fare delle belle cose.
È anche un problema di dimensioni, poi, no?
Sì, è un problema di dimensioni. Io ho avuto il cavallo negli ultimi tempi proprio perché volevo, è stato gestito da me, cioè quindi avevamo messo insieme degli altri ragazzi un posto e quindi davamo noi da mangiare, andavamo noi, il cavallo, quindi venivano, avevano il box aperto sul paddock, quindi libertà assoluta di entrare e uscire quando gli parevano. Io andavo, che so, in cima a un monte e lasciavo libero il cavallo perché sapevo che stava lì vicino a me. Quindi c'era nato un rapporto, indubbiamente, però il cane è veramente compagno più fedele dell'uomo, questo indubbiamente sì. Se riesce a entrare in simbiosi col cane è veramente qualcosa di più di un amico, è qualcosa che fa parte di te.
Quindi ecco, lei dice che il cane è maggiormente empatico rispetto al cavallo.
Empatico sì, secondo me forse perché siamo appunto due predatori, forse perché ci capiamo meglio per quello, non lo so. Però
non so, perché ci sono diverse scuole di pensiero, cioè su questo. Io ho sentito anche molte persone invece dire che il cavallo è molto più empatico dello stesso cane, quindi in effetti ci sono diverse scuole di pensiero anche su questo.
Secondo me anche tanto, sai cosa, il cavallo stesso è gestito molto diverso da un cane, no? Noi teniamo il nostro cane cucciolo e se ce lo teniamo tutta la vita, dai. Quindi condivide i nostri spazi, condivide molto delle nostre giornate. Il cavallo di solito viene preso già da adulto, ha già passato una vita con altre persone o addirittura spesso isolato, ha subito una doma, si spera la più gentile possibile, e quindi arriva a noi con un bagaglio dietro. In più cosa succede? Spesso cambia mano.
Sì,
spesso viene visto un'ora al giorno, forse. Spesso viene purtroppo in tante scuole, che succede? Uno arriva, prende il cavallo, lo sella, lo monta, riscende, rileva la sella.
Quasi fosse un mezzo di trasporto come una bicicletta.
Un mezzo di trasporto come una bicicletta. Quindi è difficile anche dire se tante cose che vediamo del cavallo sono legate a una gestione diversa del cavallo rispetto al cane. Io ti posso dire che ho allevato, purtroppo non è rimasto con me perché era in affido. Ho allevato un puledro da 7 mesi fino a 3 anni e mezzo e indubbiamente il rapporto era molto particolare, sì, questo sì.
Quindi ecco, cioè, forse magari prendendoli da piccoli e curandoli
sì,
da
subito. Però chiaramente per gestire un puledro è ancora più complesso che gestire un
piccolo. Questo immagino proprio di sì.
Quindi c'è tutta la fase comunque di doma, è sempre un animale di 500-600 kg se non di più, e quindi insomma con le dovute attenzioni del caso.
Penso.
Quindi non ci si può improvvisare ancora
penso
meno
con
i cani degli addestratori.
Al massimo ci si può improvvisare col pony, forse.
Sì. Beh, anche lì comunque sono delle belle.
No, sono reattivi, io parlavo del peso. No, no, però il peso è inferiore, almeno quello.
Sì, assolutamente. Fra parentesi, noi lì nel campo dove avevamo messo i cavalli abbiamo avuto anche un'asinina, quindi abbiamo avuto
sì, anche gli asinelli, sì, sì, anche loro.
Anche questa esperienza un po' particolare.
I pony sono bellissimi comunque, io li adoro.
E poi sono dei pazzi.
Sì, sono meravigliosi.
Allora, abbiamo parlato sia nell'ambito dei cavalli che poi dei cani, del fatto che tu fai molto sport, comunque molto, io ho visto appunto sul tuo sito, ci sono anche poi, perché poi comunque fai anche l'allevatrice, no? Ci sono le varie cucciolate anche con i risultati sportivi che sono stati ottenuti. Devo dire che io sono completamente ignorante sulle
discipline?
Sulle discipline non capisco niente, quindi poi se mi, se mi fai un breve riassunto. Però quello che io ti chiedo è una questione che viene posta a volte anche a noi che abbiamo il cane guida, anche a me recentemente è stata posta, quanto sia etico far lavorare un cane, no? Perché a me, che poi è stato detto, ma il cane guida è un cane comunque che è sacrificato, è un cane che fa qualcosa... che non è naturale per lui, non è insomma, non dovresti, perché tu lo sfrutti, tu umano, no? Utilizzi
esatto.
A maggior ragione questa critica viene fatta allo sport. Io devo dire che poi sono un po' snob, nel senso, rispetto a chi fa le gare di bellezza, no? Li ho sempre visti come questi che infiocchettano i cagnolini.
Beh, pure
no,
a me danno
fastidio. Non mi sono mai piaciuti più di tanto, no? Però mi rendo conto di avere un pregiudizio anche probabilmente.
Siamo almeno in due.
Sotto questo profilo, dato anche forse proprio dalla mia poca
anche conoscenza. Francesco, siamo in tre.
Ah,
quindi.
Siamo in tre. No, quindi ti chiedo, invece, tu come... che mi pare appunto che tu invece ami molto i tuoi animali, quindi non mi sembra che tu sia una
ma
di quelle...
Ma ascolta, per me lo sport con i cani è veramente un modo per conoscerli, per conoscermi e per sfruttare al loro vantaggio tutto quello che hanno di bello questi cani. Cioè loro vogliono giocare, vogliono collaborare, vogliono divertirsi con noi. Se lo sport è fatto in quest'ottica e con questi principi, il cane non vuole altro che far quello, è in continuo a chiedere. Io ho una cagna che in questo momento ha quasi 13 anni, ha cominciato a fare sport perché è nato in mano mia, ha cominciato a fare sport e quindi da piccolissima, perché le basi gliele insegni a 2 mesi e mezzo, 3. Ok? Quindi lei ha cominciato a fare sport a quell'età lì. Ora ha 13 anni, quasi 13 anni, e ancora adesso io sinceramente, quando ho lavorato gli altri miei 4 cani, quindi quando ho fatto sport con i miei altri 4 cani, io mi accontenterei con lei di andarmi a fare una bella passeggiata, di andare al campo e magari giocare col cavolo. Lei dopo un po' comincia, va dentro la stanza e si prende un riporto e te lo porta. Va dentro un esercizio che si chiama box, che è fatto da 4 coni, e mi guarda tipo, vabbè, io sono qua, non facciamo niente? Si mette al mio piede per fare condotta. È lei che chiede, non sono io che vorrei. Assolutamente, fino a che mi trascina. E ci sono giornate, veramente, io in questo periodo, un periodo un po' particolare a livello familiare, quindi io ci sono giornate in cui sono veramente stanca e sinceramente vorrei farmi semplicemente delle passeggiate. Loro sì, gli piace fare passeggiate, va bene per un giorno, va bene per 2 giorni, ma il terzo giorno sono già lì che arrivo a dove si fa, parto di solito con le passeggiate, e loro si infilano in un campo perché ci chiedono di fare qualcosa con me, vogliono divertirsi, perché per loro è soddisfare la predazione, per esempio, è soddisfare la possessività, è soddisfare la voglia di collaborare, di usare la propria intelligenza. E se noi non facciamo lo sport, facciamo sport con i nostri cani, in realtà conosciamo una parte intima di quella potenzialità enorme che loro hanno dentro di loro, che loro vorrebbero dare a noi.
Tu non vedi in questo un risultato magari di un condizionamento ricevuto? Voglio fare l'avvocato del diavolo,
l'avvocato,
no?
No, assolutamente no, guarda, perché veramente te ne accorgi sui cuccioli quanto loro... io mi ricordo Velvet, appunto, questa cagna qui che ha 13 anni adesso, no? È una cagnolina molto attiva, perché è una razza, la mia, il pastore belga malinois, è una razza molto attiva. È una razza molto attiva e che ha voglia di muoversi tanto, però se te da cuccioli li fai solo muovere correndo, ok, dietro agli altri cani, con te, facendo una passeggiata, tornano, in realtà sono ancora attivi. Cosa succede invece? Io scendevo, c'avevo un garage a quel tempo nella mia casa, scendevo giù in cantina, in garage, e gli insegnavo qualcosa, che fosse andare a toccare un un target, quindi una specie di superficie, girare intorno a un paletto, segnare a toccare una mano, in qualunque cosa semplicissima, perché era l'età del cane, era giovane. Lei tornava su e la vedeva che era completamente rilassata e soddisfatta, cosa che non succedeva usando solo la sua parte fisica. Lei aveva bisogno di fare qualcosa con te. Poi è chiaro che ci sono delle razze che ne hanno più bisogno e delle razze ne hanno un po' meno bisogno.
Ad esempio?
La scelta del cane è anche collegata a questo. C'è una selezione lavorativa nel cane, mm-hmm, e più c'è questo bisogno.
Quali sono secondo te le razze più adatte, che hanno più voglia, diciamo, di collaborare con noi, e quelle invece che, insomma, preferiscono starsene?
Sicuramente quello che fa, per cui sono state selezionate, vi dicono il tipo di cane che voi avete davanti. Io dico sempre, quando voi prendete un cane, non scordatevi ciò per cui è nato, perché i comportamenti che avrà sono legati a quello, soprattutto se la selezione ha rispettato le caratteristiche di razza. Okay. Se invece vogliamo un involucro di un cane di un certo tipo, ma il dentro uguale per tutti, okay, allora per me non si parla più di selezione di razza, okay? Si parla semplicemente di creare dei cani adatti a tutti. Per me non è giusto neanche questo.
Ad esempio, lei cosa pensa dei levrieri, no? Che vengono usati per...
Io ho levrieri, mm-hmm, come tu sai, in questo momento in casa ne ho 4, mm-hmm, quindi... Due greyhound recuperati dall'Irlanda, di quelli che a fine corse vengono soppressi, una whippet che per una cattiva gestione era diventata problematica, e il mio whippet che invece ho preso da cucciolo. Quindi io ho 4 levrieri. I levrieri cosa sono? Sono cani da caccia a vista, ok? Sì. Quindi sono cani che vedono una preda e la inseguono. Quindi già dobbiamo partire da un concetto: se uno prende un levriero, che ha bisogno di un buon lavoro sul richiamo.
Assolutamente.
Perché hanno un'ottima predazione. Però d'altra parte non sono cani così complicati da tenere nel resto della vita, perché sono cani molto on-off. Cioè loro hanno un momento di esplosione in cui mettono il massimo dell'energia, della velocità e tutto, però in realtà sono degli emeriti fannulloni. Nel senso, gli piace stare sul divano, dormire, non hanno tutta questa necessità di...
Sembrano cani estremamente delicati, forse per la struttura fisica.
A livello fisico non sono delicati, perché te pensa che comunque loro devono reggere l'impatto di una corsa che nel whippet, nella partenza, tocca anche gli 80 km orari, che si attesta su 56 media.
Sì.
Quindi è come andare con una macchina veramente veloce, ok? Quindi loro non possono essere fragili fisicamente, perché se lo fossero si romperebbero veramente nulla. In realtà sono cani estremamente robusti e che hanno pochissime malattie genetiche. Solo quelli un po' ricostruiti, perché si erano persi con la guerra, abbiamo un po' qualche malattia, diciamo, importata da altre razze. Quelli invece che sono rimasti nel tempo sono razze molto sane, che per esempio non soffrono displasia dell'anca, non hanno particolari problemi cardiaci, non hanno problemi di vista, sono cani molto sani. Sono cani appunto che ti permettono un on-off notevole, che hanno bisogno solo di un po' di corsa, e indubbiamente sono cani fragili a livello emotivo, perché sono molto sensibili.
Sì, indubbiamente.
Sono cani molto molto sensibili.
Sono meravigliosi, io li adoro, devo dire.
Hanno bellissimo. Uno sguardo, cioè, nel Saluki, quello è vero arabo, si dice che ha lo sguardo di Allah, ed è vero, nel senso, non so se sapete che per esempio per i musulmani i cani sono impuri,
sì,
esseri,
sì,
impuri, no? Mentre invece il Saluki, il levriero arabo, è un dono di Allah.
Ah, è l'unico cane che...
È l'unico cane. Gli Azawak addirittura dalle tribù dei Tuareg viene spesso allattato direttamente dalle donne dei Tuareg.
Ah, addirittura.
Quindi sono veramente per loro degli esseri speciali, come anche il puro sangue arabo, ritornando,
sì,
ai cavalli.
Dimmi, dimmi. No, finisci pure.
No, dicevo che sono fragili perché sono, è facile non comprenderle, non sono cani che ti manifestano spesso il loro affetto con, saltandoti addosso, scodinciolando energicamente, leccandoti, sono cani che ti guardano con gli occhi veramente dell'amore, che ti fissano in continuazione, che magari non ti perdono mai di vista, ma non sono così espansivi, per cui tante persone fanno un po' fatica e li giudicano di freddi, in realtà sono semplicemente dei cani molto intensi ma molto sofisticati, ok? Come la loro storia insegna, sono cani molto primitivi, i cani primitivi sono tutti esseri un po' sofisticati, certo. Più meno ci ha messo la mano l'uomo e più sono sofisticati.
Vogliamo mandare un brano musicale e poi riprendiamo? A te, Giacomo.
È un bricco, gira mondo, pezza un cuore, olivi e spacco, vagabondo, ma io spero che rimanga così. È un bricco, è un randagio, è malvagio, è un teso, è un birbon, maradoro, sì beh perfino mi ha spezzato il cuore, non si può mai dire quel che farà, però sarà qualche guaio. È un fanullone, lo si sa, ma vorrei averne un paio. È un bricco, vagabondo, e peggior di lui non c'è, ma io darei mezzo mondo per poter vagabondare con lui, per vagabondare con lui, per vagabondare con lui.
Nilli il vagabondo.
Pettonerata.
Allora, invece tornando ai cani guida, adesso tu saprai, non è il tuo lavoro, però qualcosa saprai, adesso si addestrano soprattutto Labrador e Golden in maggior quantità, qualche flat, pochissimi pastori ormai, che sono rarissimi. Proprio partendo dalla tua conoscenza dei cani, invece secondo te qual è il cane ideale per fare la guida, se tu dovessi dire?
Io concordo molto con le scelte di adesso. Indubbiamente nel Labrador e nel Golden è stata selezionata proprio attraverso le linee da lavoro, proprio per il lavoro che dovevano fare, il will to please, quello che si chiama will to please. Cioè desiderare ardentemente di fare quello che vuole il proprio compagno umano. Quindi sicuramente, e soprattutto magari, che vedo spesso in America, l'unione fra le due razze, perché in realtà il Labrador e il Golden portano ognuno delle caratteristiche un po' più specifiche. Nel mondo del lavoro dei retriever si dice che appunto il Labrador è molto più costante nel rendimento,
sì.
A quello che gli insegna resta sempre, resta per sempre. Il Gold è un pochino più fantasioso,
sì.
Però nello stesso tempo un po' più facile per certi versi da insegnare, e questo lo trovo anche nelle discipline sportive che io pratico, assolutamente. Quindi sicuramente sono razze che ti creano meno problemi, spaventano meno le persone, chiaramente se te ti avvicini con un pastore tedesco, il discorso del lupo è sempre ben presente nella mente dell'uomo, quindi,
da Cappuccetto Rosso che già
è
insegna.
Difficile che uno ti venga lì e ti accarezzi un pastore tedesco, un Malinois, quindi, e comunque nel pastore tedesco permane un po', chiaramente un po' distinto di difesa del proprio conduttore, perché la selezione è quella, quindi diventa un pochino più difficile da gestire in ambito, diciamo, civile, soprattutto con questa urbanizzazione che abbiamo adesso. Magari una volta era diverso.
Vabbè, avrei una marea di domande, una sola cosa, ma perché ci riguarda in qualche modo, poi magari se sei d'accordo ci risentiamo anche per parlare delle attività sportive, perché la trovo interessante come cosa. E, ho visto sul sito che proprio una persona non vedente ha fatto delle gare con un pastore tedesco, se non ricordo male. e con cui hai lavorato tu, quindi hai, credo sia il presidente della sezione di Lucca, se non ricordo male, che si chiama Massimo Diodati. Il lavorare con un cane e con un conduttore cieco è stata la tua prima volta? Hai trovato delle differenze? Hai dovuto adattare il tuo modo di lavorare?
Allora, per me, prima di tutto, è stata una seconda esperienza, nel senso che avevo già lavorato non con un non vedente, ma con una persona con disabilità motore che stava su una carrozzella. Lì però non era arrivato a livello sportivo, avevamo impostato un po' di cose, ma non eravamo arrivati a livello sportivo. Con Massimo è stata la mia prima esperienza con un non vedente, e devo dire che è stata un'esperienza entusiasmante, che mi ha dato tantissimo, veramente tanto. Mi ha dato tanto a livello tecnico, mi ha dato tanto a livello emotivo. Cosa c'è stato di diverso? Indubbiamente qualcosa ho dovuto adottare, però non è stato proprio così tanto. La cosa strana è che Jo, la cagnolina di Massimo, aveva indubbiamente non tutte le peculiarità che ci piacciono per avere un cane sportivo. Aveva qualche paura, per esempio aveva paura dello sparo. Non era una cagna docilissima, però amava profondamente Massimo. E abbiamo basato tutto il nostro lavoro su questo. Io non ho mai preso in mano il cane, non ho mai insegnato io al cane una cosa che poi Massimo ha eseguito. Io ho voluto, e Massimo voleva così, che il cane imparasse insieme a lui e fosse lui a insegnare al cane, sotto la mia guida, certo, ma che fosse lui a interagire sempre con il cane, mai una cosa diversa. Tanto che quando abbiamo dovuto insegnare la tenuta di riporto, io mi sono trovata in difficoltà. Perché chiaramente io volevo, di solito la parte di base la insegno io, perché ci vuole molta sensibilità. Io lavoro in positivo, quindi che cosa insegno al cane? In clicker training insegno: se te tocchi questo oggetto e apri la bocca, io ti clicco e ti rinforzo. Se te appoggi i denti, ti clicco e ti rinforzo. Se te tieni coi denti, io clicco e ti rinforzo. Siccome è una fase molto delicata, spesso agli allievi è una delle poche cose che faccio io. Io in realtà avevamo così creato un rapporto fra Massimo e Jo, che Jo non voleva più lavorare con me. Voleva lavorare solo con Massimo, e quindi abbiamo dovuto, che Massimo se l'è dovuta cavare da solo. Io stavo lì dietro, cliccavo, però era lui che doveva interagire col cane, perché Jo voleva che il riporto gli venisse dato da Massimo e non da me. Quindi è stata una cosa bellissima da una parte. Ed è stato bellissimo portarli in gara, perché nell'obedience, in una delle discipline, delle due discipline che abbiamo fatto, lui ha fatto la gara comunque contro persone senza handicap, e oltretutto contro border collie, che notevolmente sono più adatti per questa disciplina. Cioè, facciamo conto che adesso io vado a fine giugno, vado al mondiale a Mosca, in questo momento ci sono, su 100 cani ci sono 83 border collie, ok? Quindi sì. Ovviamente, eppure malgrado questo, nella classe iniziale dei debuttanti, Massimo con Jo, con la sua pastorina tedesca, ha battuto tutti gli altri cani che erano presenti, compresi border collie che lavoravano con me.
Ah, ok.
Quindi è stata per Massimo una
vittoria doppia, sì.
Sì, una soddisfazione immensa. E abbiamo fatto anche utilità e difesa con lui, quindi l'utilità e difesa è composta da una pista, praticamente il conduttore deve tracciare una pista, in questo caso è stata tracciata da un estraneo, quindi abbiamo reso ancora più difficile la cosa, perché nelle classi basse tratta il conduttore per rendere più semplice al cane trovare l'odore della persona che ha tracciato. In questo caso l'ha tracciato un estraneo. Cioè, quindi queste piste, quindi il cane doveva seguire orma per orma dove era passato questo estraneo e segnalare degli oggetti che questo estraneo aveva depositato, e poi c'era la parte d'obbedienza, quindi la condotta, i richiami, i resta, questa parte di salto, poi c'era la parte degli attacchi, in cui il cane doveva andare a mordere a livello sportivo un malfattore. E anche lì Massimo ha fatto il miglior attacco, la miglior pista e la seconda miglior obbedienza, vincendo la gara. Quindi io so che cosa è stato per Massimo, perché ne abbiamo parlato, so che cosa è stato per me, e so anche che cosa è stato per il cane, perché per quel cane fare sport è stato importantissimo. Come vi dicevo, lo sport vi aiuta a conoscere molto bene il cane, a capire quanto è importante per il cane qualunque cosa voi facciate, quanto è importante il rinforzo, quanto è importante il rinforzo sociale per il cane. Perché il cane in allenamento riceve dei premi, ma in gara non riceve altri premi che voi. E quindi lì viene fuori il rapporto, perché se il cane fa una cosa perché deve, o il cane fa una cosa perché prende solo un premio materiale, in gara non regge. Se il cane regge in gara e magari addirittura migliora le proprie prestazioni in gara, è perché è nato qualcosa fra voi due, e quello che fa non lo fa per un premio, ma lo fa per sé e per te. Ed è quello che è la magia che si crea in una gara, che quando te esci da una gara, cioè magari non è detto che tu abbia vinto, ma che in cui hai sentito il cane che veramente c'era al 100% e che era lì con te, che facevate le cose insieme, e che c'era questa simbiosi incredibile che si crea, sono delle emozioni che ti restano per tutta la vita. E che ti ricorda del cane, ti resta queste immagini degli occhi, della sensazione di avere il cane che ti tocca, che ti gioca con te a livello sociale, non solo a livello materiale.
Allora, dobbiamo salutarci, lascio solo lo spazio ad una domanda che è una domanda di chi ascolta, e poi appunto ti invito, se vuoi, magari a tornare, se ti fa piacere, in una prossima puntata per parlare ancora, insomma, del rapporto poi cane-conduttore. Possiamo poi approfondire anche il discorso sui cani guida, magari anche in relazione al tema principale della nostra trasmissione. Spero che tu, insomma, ti sia trovata bene con noi e che voglia...
Assolutamente, nessun problema, lo faccio volentieri.
Ti ringrazio. Sentiamo la domanda, Francesco.
Sì, ce ne sono un paio. Ah, okay. Il vero, la prima è di Stella, 1954. Rinforzo positivo, rinforzo sociale, addestramento. Non esageriamo, forse?
Beh, ha un po' risposto prima, già, sì.
Quindi... Ma io ho visto, purtroppo, all'inizio della mia esperienza... ho visto altri metodi, per cui mi sono allontanata anche da un certo punto, da un certo sport, proprio perché non ero disposta a usare certi metodi, e lì ti rendi conto di che forse siamo ancora rimasti indietro, che forse sottovalutiamo i nostri cani, e che è grazie veramente al rapporto che riusciamo a creare con loro che riusciamo a ottenere certe prestazioni. Il rinforzo positivo ti permette di spiegare al cane esattamente che cosa vuoi. Non ci vuole molto a capirlo, basta essere un po' empatici col cane. Mettetevi un po' sul loro posto e pensate come vorreste che gli insegnassero delle cose.
Non ci vuole molto.
Allora, vediamo.
E capire cosa vi resterebbe più impresso. Io vi assicuro che al cane le cose che restano più impresse sono quelle che lui propone e voi gli dite che va bene.
Allora, quest'altra domanda di Piero Pedinotti, diciamo parzialmente è stato già risposto, però leggiamo. Ciao, vorrei chiedere all'addestratrice quanto in realtà addestrando un cane a svolgere delle attività che finiscono per configurarlo come cane da lavoro, lo si snatura, lo si condiziona, lo si forza. Un cane di fatto cosa è di preciso e cosa può fare? Quando chiedo cosa è, intendo potenzialmente cosa può fare secondo la sua natura. Grazie per la risposta.
Secondo me siamo ancora, io penso, a un 60% di quello che può fare un cane. Non ci rendiamo conto delle sue potenzialità intellettive, delle sue potenzialità fisiche, delle sue potenzialità attitudinali. Spesso scopro delle cose incredibili mentre lavoro col cane, che lui ha intuito che io ancora non avevo lavorato. Ed è pazzesco rendersene conto. Rendersi conto che degli errori che fanno sono legati a delle cose che in realtà te gli hai insegnato involontariamente e che loro non restano altro che ripetendo esattamente quello che te gli hai spiegato.
Sono una sorpresa quotidiana, praticamente.
Sono una sorpresa quotidiana, sì. E ti rendi conto di quante strade ci sono per insegnare una cosa a un cane, perché anche loro hanno le loro individualità, in più ci sono pure le nostre individualità, quindi ci sono 2000 tecniche per insegnare un semplice esercizio, e restando sempre sul rinforzo positivo, senza andare in altre zone. Io posso insegnare in 2000 modi una cosa, e il bello è cercare di capire qual è quella più adatta per quel cane e per quel conduttore, oltretutto, perché spesso bisogna anche andare dietro anche ai conduttori, perché alcune cose vanno anche al,
una coppia,
a loro. Io per esempio gli dico una, solo una semplice cosa, io faccio condotta in questo momento con 5 cani, ok? Io devo muovermi in modo diverso, avere un atteggiamento diverso per ognuno di loro 5, di cui 3 sono madre, padre e figlia, quindi anche geneticamente molto vicini.
Simili, sì. Benissimo,
grazie infinite.
Ci ringraziamo, appunto, ci risentiamo, spero, e
buona serata.
Buon lavoro.
Grazie.
A presto.
Ciao.
Brano musicale Giacomo, e nel frattempo chiamiamo Elena Ferroni e Simona Zanella, con la quale andiamo a presentare il video. Eccoci di nuovo in studio, abbiamo al telefono Elena Ferroni. Buonasera Elena.
Ciao, buonasera a tutti.
Il nostro capo, salutiamo con deferenza.
E poi abbiamo Simona Zanella. Buonasera Simona.
Buonasera a voi.
Ciao.
Ti sento lontanissima Simona, o gridi di più o ti devi avvicinare più al telefono.
Va bene, adesso urlo.
Ora va meglio.
Un po' meglio.
Ok.
Sì.
Allora inizierei con Simona. Simona, ora stiamo per presentare questo cortometraggio, questo video realizzato dall'associazione Blind Sight. Voglio chiederti, prima di presentarlo, di dirci qualcosa in breve, e naturalmente con Simona ci siamo accordati considerando che il video dura un tot di minuti, ma non è tanto quello, la parte finale è una citazione delle leggi, abbiamo scelto con Simona di, diciamo, tagliarlo ad un certo punto e poi chiaramente spiegheremo che cosa contiene. Comunque vuoi dirci due parole prima di farlo ascoltare?
Sì, questo... quello che doveva essere uno spot, poi insomma...
è diventato un corto.
Sento un ritorno assurdo.
Sì, c'è un po' di... sì, c'è anche un rimbombo strano nella tua...
No.
Sei vicino al PC? No?
No, provo a spostarmi, sì. Chissà che mi sentiate meglio, forse va meglio.
Forse anche per te viene meglio.
Ecco, allora, quello che doveva essere uno spot, poi si è un po' allungato nei tempi, quindi insomma è un video che rientra in quella che è la campagna di sensibilizzazione del cane guida che la Blind Side Project sta portando avanti già da vari anni, prima con informazioni varie, le locandine che si sono ancora sono nel nostro sito e che si possono scaricare, sia tramite quello vademecum, che abbiamo scritto con, per come rapportarsi con il cane, non tanto anche noi ma quanto anche le persone che vedono. E l'ultimo nostro sforzo è questo video, che è indirizzato in particolar modo insomma a chi in realtà vede, perché sono cose che noi più o meno insomma già sappiamo che è un cane guida e che noi abbiamo pensato di realizzare anche per poterlo poi portare quando facciamo sensibilizzazione, soprattutto nelle scuole, anche ai ragazzi. Quindi ha anche una doppia finalità, poi lo capirete con ascoltando il video, che non praticamente non tratta solo di cani guida, ma abbiamo inserito anche quello che comunque è un tema caro alla nostra presidente, a Laura Raffaeli, che è quello della sicurezza stradale. Lei è diventata cieca e parzialmente sorda in seguito a un incidente stradale, è stata investita e quindi comunque questo è un tema che a lei caro, che però ci è sembrato utile poi portare anche nelle scuole, fare un po', se volete, di educazione civica, visto che adesso pare che non ne facciano più tantissima nelle scuole, e tenere quindi in primo piano anche, oltre alla figura del cane guida, questo altro ambito.
Lo vogliamo ascoltare insieme, Simona?
Sì.
Isa di Selvazzano, un pastore tedesco Silver, si sposta da una porta finestra. Blindside Project Onlus presenta Occhio al cane, spot sul cane guida. Su un letto una pettorina beige, nera e rossa con su scritto in stampatello bianco «Per cortesia non accarezzare il cane». Alla pettorina, oltre all'adesivo di una scuola per cani guida, è attaccato un guinzaglio rosa con dei cuori. Una donna dai lunghi capelli neri con frangetta prende la pettorina dal letto e barda il pastore tedesco Silver. Sono Simona e il suo cane guida Isa. Da un appartamento esce un Labrador Retriever nero bardato con una pettorina e tenuto al guinzaglio da un'altra donna dai capelli lunghi neri ma senza frangetta. Ha un bastone bianco a bande rosse. Sono Laura e il suo cane guida Artù. Isa guida Simona nella discesa delle scale del palazzo. Simona tiene Isa per la maniglia della pettorina e segue attenta le sue indicazioni per scendere. Laura e Artù escono dal loro palazzo percorrendo una rampa esterna. Laura, che ha degli stivali di camoscio rossi, è una donna cieca e ipoudente, come segnala il suo bastone. Laura e Simona, grazie ai cani, si incontrano in un parco pubblico davanti a una fontana immersa nel sole. Siamo a Roma. Artù e Isa si fermano uno di fianco all'altro, mentre Laura e Simona si salutano con un bacio sulla guancia. Laura indossa un cappotto verde militare, dei pantaloni a scacchi, un paio di occhiali neri e una collana d'argento con un pendente a croce. Ora sorride. Anche Simona indossa stivali. I pantaloni sono neri, ha un piumino corto grigio e occhiali scuri con montatura viola. Simona e Laura chiacchierano, mentre Artù e Isa attendono sereni e pazienti. Le due donne escono dal parco accompagnate dai loro cani guida. Isa e Artù guidano Laura e Simona, attraversano sulle strisce pedonali una strada particolarmente trafficata di Roma. Laura e Simona passeggiano tranquille, con i loro cani felici, per le vie della città. Di fronte a loro giungono un uomo e una donna. L'uomo cammina guardando solo lo schermo del cellulare. Poco dietro, la donna si sta mettendo il rossetto, persa nel suo specchietto da trucco. Nonostante i cani tentino di evitare gli ostacoli, l'uomo urta Simona. La donna accusa il colpo e gli si rivolge con un'esclamazione. La donna invece urta Laura, che disorientata brandisce il suo bastone per percepire lo spazio cambiato improvvisamente intorno a sé. I due passanti, anche innervositi, attraversano distratti la strada fuori dalle strisce pedonali, senza accorgersi che sta giungendo una jeep nera. Nell'auto, l'uomo al volante li evita con una brusca sterzata, poi si distrae. Simona e Laura camminano con i cani, ma ora il passante distratto, ancora con lo sguardo sul cellulare, si fa guidare da Laura, poggiandole una mano sulla spalla. Allo stesso modo, la donna, ancora distratta dallo specchietto, si fa guidare da Simona. Appare a video la scritta: «In un mondo di vedenti, oggi chi vede meglio è cieco». Rispetta il cane guida, non distrarti e non distrarlo.
Eccoci di nuovo in studio. La parte finale è dedicata appunto alla didascalia delle leggi principali.
Segue tutta una parte in cui la voce che sta descrivendo, che è Antonella Giannini, che ringraziamo, una voce insomma famosa che avrete sicuramente sentito anche nei documentari della RAI, così, che ha prestato la sua voce a titolo volontario per questo nostro video. Praticamente vengono elencate tutte le leggi che tutelano il cane guida. Qui abbiamo cercato un po' di porre l'attenzione su quello che è la distrazione che ormai troviamo nelle nostre città, nelle grandi città, in cui siamo tutti presi da telefonini, da smartphone, da distrazioni varie, con auricolari, non, praticamente nessuno guarda più dove va, e in realtà gli unici che non si distraggono e che stanno attenti sono i nostri cani.
Allora, io credo che siano giunti dei messaggi, vero? Mi diceva Francesco per Simona. Vediamo.
Allora, il primo messaggio è di Alessandra Rugelli. Ciao, bello il video di Blind Sight. Solo una domanda, mi spiegate meglio la faccenda dell'incidente e il fatto che poi i due si fanno guidare da due cieche con cane?
Ecco, appunto, come dicevo, è una cosa, cioè, non dimentichiamo che questo è una specie di, chiamiamolo video, ma comunque uno spot che viene portato nelle scuole, quindi è logicamente fatto in maniera provocatoria, altrimenti i ragazzi non lo guarderebbero o lo guarderebbero con minore attenzione. Quindi sono messaggi un po' che vanno anche un attimo decodificati, quindi come dicevo, in un mondo in cui appunto tutti sono distratti, chi non si distrae, ma in linea di massima, poi vabbè, lo sappiamo che sono animali, ma insomma è il cane, e quindi spesso sono più attenti i nostri cani delle persone che camminano per strada. Questo è un po' il messaggio che ci vorrà mandare, quindi i cani non vanno distratti proprio per questo ruolo importante che in quel momento hanno. Mm-hmm. Questa era l'idea che volevamo dire, e in realtà i ragazzi nelle scuole lo percepiscono immediatamente. Non abbiamo mai dovuto spiegare niente di questo video, ancora prima che fosse audiodescritto, e i ragazzi hanno capito sempre al volo le cosa noi volevamo trasmettere. Questo insomma ci ha fatto anche piacere, perché vuol dire che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo.
Allora, il prossimo messaggio è di Zebrotta 153.
Ma
tutti i juventini qui.
Coppa Italia.
Anche Simona è juventina.
Ah, vedi, sì, no, mi raccomando, quindi trattate anche me con delicatezza.
Certo, no. Sei come Juventino 88 per me.
Allora, saluti a tutti. Oggi so che presenterete il filmato di Blind Sight. Bene, così è positivo collaborare. Relativamente al filmato avrei però degli appunti. L'ho già ascoltato tramite YouTube, ovviamente. Intanto il fatto che sia privo di dialogo e così lungo, sì, insomma, mi sembra poco efficace. Poi tutte quelle cose da leggere alla fine, pensate che le persone si mettano lì a leggere tutte quelle cose? Su YouTube lo chiamate spot, ma gli spot sono corti e rapidi, quello è un video. Come contenuti, a parte questi aspetti, a me è piaciuto e in ogni caso, considerando che è evidente che è fatto in casa, è discreto.
Vabbè, l'importante è che gli è piaciuto. Sì. Alla fine gli è piaciuto. Beh, sì, comunque sì. È un video che comunque è stato fatto a costo praticamente zero, insomma, ripeto. Noi siamo, insomma, contenti del risultato ottenuto perché, ripeto, è fatto più che altro per le persone che vedono, quindi che ci sia poco dialogo in realtà non, in questo caso non ha importanza perché non è fatto per i ciechi. Noi poi abbiamo voluto audio descriverlo per far conoscere quelle che insomma sono le giuste prassi e quindi ogni video andrebbe audio descritto, però ripeto non è indirizzato direttamente ai ciechi ma è indirizzato a chi vede e quindi incentrato maggiormente sulle immagini.
Okay, Francesco, no,
altri messaggi?
No,
altri
per Simona? Sul blind site, no, sullo spot. No.
Non vi sento quasi più.
No, no, mi diceva Francesco che non ci sono altri messaggi per su, te, diciamo, sullo spot.
Ecco, allora, beh, io intanto comunque volevo ringraziarvi dell'opportunità di averlo potuto presentare.
Grazie a te,
come
Simona.
Come blind site volevamo anche ringraziare Culturabile che si è occupata dell'audiodescrizione. Sì.
E quindi anche fruibile attraverso la loro applicazione, immagino.
No, non credo.
Sì, comunque sta girando parecchio su YouTube e su vari siti, quindi comunque ripeto, è fatto appunto soprattutto per portarlo poi nelle scuole, perché insomma ci eravamo guardati in giro, in realtà non c'era molto materiale da poter portare e vedo che appunto i ragazzi percepiscono, si accorgono spesso anche della differenza del bastone che ha Laura, che ha le bande rosse, quindi anche questo
sì, anche
è,
quello è molto utile.
Che
sì.
Indica che è una far persona capire, ipoacusica.
Sì, perché non lo conosce praticamente no, infatti, nessuno. Scusate, sì. Ma io non vi sento, quindi scusate se vi...
No, dicevo anch'io che non lo conosce nessuno il bastone dei sordi. Cioè, lei lo disse a Bologna quel giorno sì. E credo che nessuno che, di quelli che erano lì
ne sapesse
che i sordociechi utilizzano quel tipo di bastone.
Infatti, so. Quindi noi i ragazzi se ne accorgono subito e chiedono subito perché certo. All'inizio non era audio descritto il video, quindi si chiedevano subito perché, ecco, quindi portiamo anche verso insomma la disabilità un altro tipo di disabilità, la conoscenza, ecco, anche questo insomma è importante.
Perfetto, ti ringraziamo.
Grazie Simona.
Grazie a voi.
Ti salutiamo.
Grazie e buona serata.
Sì, magari ci risentiremo più in là perché vi preannuncio che presto ne uscirà un altro di video. Questa volta molto più lungo che farà vedere un po' insomma com'è una giornata in giro con il cane guida. E questo è stato fatto in collaborazione con la Blind Sight Project e la sezione dell'Unione Ciechi di Treviso.
Benissimo. Perfetto,
sì, magari quando certo. Là, se vorrete.
Sì, sì,
come
certo.
No, assolutamente. Grazie Simona.
Ciao, buona grazie a voi.
Buona
grazie.
Serata. Buona serata. Brano musicale, Giacomo.
Magari il brano lo tagliamo.
Chi ha rubato la marmellata?
Chi sarà?
Ed un uovo di cioccolata. E chi ha rotto la vetrata con un colpo di pallone e ha scaldato la cassata con il pom, eh?
Io non c'ero, sospetto, non sono mai venuto qui. A quell'ora faccio sempre la pipì.
Ma il bassotto poliziotto scoprirà la verità.
Il bassotto poliziotto scoprirà la verità.
Che poliziotto, giochi in bassotto. Come una freccia nella notte schizza via. Passa dal tetto, entra nel letto d'ogni bimbo che racconta una bugia.
Che poliziotto, Gianni Bastardo.
Con le manette arresta la tua fantasia. Ti fa svegliare e confessare tutto quel che hai combinato tu da solo in compagnia.
Il bassotto poliziotto è più in gamba che ci sia.
Chi ha toccato il registratore?
Chi sarà?
Chi ha giocato nell'ascensore?
Chi sarà?
ti ha legato al palloncino la cravatta di papà, che ora vola sopra tutta la città, eh?
Io davvero non c'è stata, non mi interrogare più, a quell'ora guardo sempre la TV.
Ma il bassotto poliziotto scoprirà la verità.
Il bassotto poliziotto scoprirà la verità.
Che poliziotto, c'è il bassotto,
ha un pappagallo che gli fa da radiospia, e un elefante come aiutante, quando è proprio troppo grossa la bugia.
Che poliziotto, c'è il bassotto,
con chi schietta resta la tua fantasia, ti fa svegliare e confessare tutto quel che hai combinato tu da solo in compagnia. Il bassotto poliziotto è il più in gamba che ci sia.
Il bassotto poliziotto è il più in gamba che ci sia.
Eccoci qua. Questa canzone ha dato l'occasione a Luisa Francesco di darmi la ferale notizia della morte di Nino Toffolo,
sì,
il cantante della canzone. Mi dispiace perché me lo ricordo anche lui quando ero piccola. Vabbè, chiusa la parentesi necrologica. Adesso prendiamo con Erika. Non rido per il povero Lino Toffolo, no. Sia chiaro, perché se non vorrei mai, magari un parente sta ascoltando.
No, vabbè, che c'è.
No, e niente, torniamo con Elena, a cui toccheranno le domande riservate.
Ebbene sì, Elena, ebbene, aspettavamo proprio te, guarda.
Ce le possiamo sciroppare io e Luisa, ma tu, quella della commissione specifica, sono le tue. Sempre per la punizione di cui sopra, dell'altra volta che non ci sei stata.
Esattamente.
Ecco. No, ma io oggi l'ho ascoltato, ora la punizione non può essere...
Guarda, dopo ti interrogheremo, ti chiamiamo e ti interrogheremo. Francesco, a te.
Allora, Elena, come un velociraptor proprio,
sì, perché
tempo. Ci sono una decina di...
Vabbè,
alcune non sono domande comunque. Allora,
allora,
le prime due sono di critico musicale. Beh, a questo giro andiamo meglio. Domanda, ma il periodo di agosto a cavallo con il Ferragosto non vi sembra un po' un periodo un po' complicato, forse per il seminario, chiaramente?
Ah!
Eh sì.
Allora...
Non è a cavallo, no?
No, è...
Fino al 14,
prima. Prima.
Il critico musicale però non è molto
non è
forte con le date.
È subito, allora, parte subito prima di Ferragosto, appunto. E poi, come spiegava Francesco, questa cosa che stiamo facendo quest'anno veramente è tanto un esperimento, nel senso che è nato dall'idea della commissione, in particolare dall'idea di Adammirata, e è stata, diciamo, messa in qualche modo in cantiere molto velocemente con alcuni aggiustamenti che secondo me si verrà ripetuta, si spera, insomma, nei prossimi anni, per le prossime estate, e sarà valutabile anche questa cosa qua, perché effettivamente le prime due settimane di agosto generalmente sono un po'
Beh, però uno di solito ha le vacanze, ecco, io la vedo dall'altro punto di vista, secondo me è meglio quello di un altro periodo.
Esatto, pensata nell'ottica
tenuto
di vacanza,
conto che quello non è un luogo, cioè non si va a Rimini, ecco, voglio dire, cioè magari c'è un po' di caos.
Allora, critico musicale 2, no, ammazza che programmazione musicale, se il DJ Linus fosse passato a miglior vita si rivolterebbe nella tomba. Buona trasmissione e interessante l'iniziativa del corso ad agosto.
Ma com'è? Prima gli era piaciuta?
Dov'è
che è sceso il livello? Con quale canzone? Facci sapere.
No, comunque noi vorremmo da critico musicale
anzi
delle
se ci mandi delle playlist, esatto, per le trasmissioni giovedì, per noi va
volentieri.
Bene, critico musicale, firmati pure con nome e cognome,
poi
grande critico.
A me piace, quindi non vorrei
a me
mai.
No.
Ma le canzoni sono state meravigliose, a me è piaciuta tantissimo.
Ho scelto bene, allora. Però a critico musicale non sono piaciuto.
No, mandateci delle playlist, sia lui che qualcun altro.
In tema, perché a scegliere altro siamo tutti...
Vabbè, no, sui cani, ragazzi, è lì la difficoltà. Anche voi adesso...
Allora, invece, Serena Rizzitelli, trasmissione interessante, aspetto con ansia quella di martedì, e Luisa, anche la moda e la cucina sono state stratosferiche. Volevo fare i complimenti a chi sceglie le musiche, vedi? Nei programmi a tema, veramente simpatica cosa. Bacioni e un ciao.
Musicale, 2-1.
Luisa, vuoi dirci cosa c'è martedì?
Martedì c'è questa trasmissione dedicata alla modifica della legge 113, nonché ai contributi figurativi. Sì, è una trasmissione importante che attendiamo tutti.
E io attendo di sapere la playlist a tema legge 113, sono veramente curiosa.
Beh, sulla
cosa della polizia.
Andiamo.
Allora, invece c'è Cri 189. Ciao, ma secondo voi è vero che i nostri cani non possono figliare? Elena.
Ma
c'è sfuggita, allora, sfuggito di chiederlo agli addestratori.
Sì, sicuramente non sono la persona più adatta per rispondere a questa domanda, però se, diciamo, riportando le motivazioni che mi sono state dette, è che comunque un cane che in qualche modo nella sua vita fa di lavoro il cane guida, se non è nel caso di un maschio quantomeno castrato o la femmina sterilizzata, comunque ha, diciamo, tutti i suoi periodi di fisiologici che lo portano a distrarsi maggiormente, nel senso che per il maschio andrà alla ricerca di tutte le cagnette che si trova nei dintorni dimenticandosi di guidare, e viceversa per la femmina avrà, insomma, essendo nel periodo di calore, avrà addosso gli altri animali.
Ma quindi io credo che volesse chiedere, non mi ricordo il nome,
Cri-cri.
credo che volesse sapere se possono fare cuccioli. Io ho sempre sentito dire che è preferibile di no, però poi non so.
Allora, io ho conosciuto sia dei cani guida ormai che ne hanno avuti, sia dei cani guida non sterilizzati che non ne hanno avuti. Nel primo caso, la persona che aveva questo cane aveva dello spazio, perché poi questi, cioè, ci sono i cuccioli, quindi bisogna anche logisticamente organizzarsi, ci sono dei problemi burocratici. La seconda persona ebbe dei problemi perché le cagne, quando non sono sterilizzate, hanno l'estro, cioè quindi hanno delle perdite di sangue che vengono gestite generalmente con delle specie di mutandine che mettono su. Ovviamente il fatto di avere l'estro creò tutta una serie di problemi alla persona, perché il cane sporcava anche a volte in ufficio, poteva capitare, insomma gli dava proprio dei problemi pratici.
Il cane
pratici.
Guida non era sterilizzato, esatto. Infatti in quei periodi uno evitava.
Sì, allora, addirittura io quando andai a lavorare alla procura, il mio dirigente, che evidentemente aveva conosciuto un cane guida non sterilizzato, iniziavo a lavorare quando arrivava il cane, stava per arrivare Alex, io non sapevo se fosse maschio o femmina, lei non sapeva che adesso li sterilizzassero, mi disse: il cane guida va bene, ma mi raccomando che sia un maschio, perché io non voglio l'estro qua. Lei lo disse proprio in modo molto, molto chiaro, dopo io le spiegai che non era... Però ci sono dei problemi proprio anche pratici, al di là di quelli che ha detto Elena.
Francesco?
Sì, allora, invece Sofia, vorrei dire che è tutto molto interessante. Poi circa gli aneddoti di cui ho letto in lista, chi devo inviare?
Può inviare o la lista direttamente se li vuole condividere, o li può inviare a me... a palpus@tiscali.it, a Elena, di tuo indirizzo.
Allora, andiamo sempre
Elena?
Di corsa.
Elenafer@gmail.com.
Allora, invece ancora Prugnetta 90. Ciao, complimenti per queste...
No, adesso faremo un elenco di tutti i dick strampalati.
Complimenti per queste trasmissioni, la radio cresce sempre più e lo staff, Luisa e tutti sono bravissimi. Un saluto particolare al signor Piscitelli, dovrei essere io, che legge le nostre esternazioni. Poi mi dice, critica. Signor Piscitelli è veramente bravo e la sua voce è molto radiofonica, anche se a volte sospira molto.
È vero, Francesco sospira.
E rende più affascinante. Certo. A cosa pensa? Niente, mai. Allora.
Ma sei stufo di me, Luisa.
No, semplicemente non penso, ecco.
Spera,
giusto.
Che finiamo.
Allora, andiamo.
Piscitelli,
la classica risposta da uomo.
Che c'è un treno che parte.
Cioè, senza di me
dirla così, ma quando viene messo in mezzo lui, come
allora,
tutti gli uomini.
Ritorniamo seri. Allora, ciao, ho letto in giro della volontà di realizzare una specie di opuscoletto con tanti aneddoti. Perché invece non fare sì una sorta di libricino, ma con tante vignette, scenette classiche della nostra quotidianità di conduttori di cane guida?
No, ma infatti l'opuscoletto è quello, cioè nel senso che gli aneddoti devono essere mandati perché il vignettista faccia delle vignette, quindi in realtà l'opuscolo è proprio così.
Allora, andiamo avanti.
Elena, va bene?
Sì.
Benissimo. Okay.
Ciao, dovrò prendere un nuovo cane, ancora il lutto per il precedente fresco. Non potreste affrontare questo aspetto in uno dei vostri incontri?
Vabbè, ce lo faremo, è un po' difficile anche per me, forse anche per Luisa.
Sì.
Invece Gemma88 propone, appunto, vorrei consigli veterinari in queste trasmissioni. Potreste vedere se uno dei veterinari di cui diceva il signor Walter l'altra volta può essere disponibile?
Luisa, senti il Walter e vedi se può.
Per la Yolanda.
Se può. Comunque abbiamo già detto
Piscitelli, è proprio Piscitelli.
Anche questo l'abbiamo detto, la faremo. Insomma, abbiamo un sacco di puntate da fare.
Allora, invece vedi, c'era anche questa per Simona Zanella, da parte di Raffaella Pezzolette, però era giusto. Salvo, volevo fare i complimenti a Simona Zanella per il video, a me è piaciuto tanto, avanti tutta.
Perfetto.
Ancora da parte di Giovanni le ultime due. Allora, ciao da Giovanni, intanto complimenti per questa radio veramente interessante, la rassegna stampa è comoda per me che mi alzo dopo le 8 e veramente non trovo niente. Poi per questa trasmissione un veterinario che possa dare consigli rapidi e pratici, un piccolo appunto ad Irene, maggiore sintesi. Salute a tutti.
Basta, imparerò, forse che ditemelo sempre così.
E poi vabbè, mi rivolgo un saluto particolare.
Che ti dice?
No, salute a tutti, anche all'unico maschio, non sono solo, il Francesco Piscitelli pure questo.
Comunque c'è anche Alex che rivendica la sua maschilità.
Ma veramente ci sarebbe anche Giacomo.
Appunto,
ma qui nello studio.
Nello studio, vabbè, certo, sento. Poi vediamo ancora Ines di Giorgio. Mi piacerebbe sentire come addestrano i cani guida all'estero. Potreste fare qualche trasmissione con persone straniere?
Vedi, suggerimenti di te.
Ci proviamo.
E poi l'ultima mail di corsa. Allora, buon pomeriggio. Ho sentito nella trasmissione scorsa che la commissione cani guida ha come prossimo obiettivo organizzare la giornata del cane guida. Se posso dire la mia, non avrebbe una priorità una campagna di sensibilizzazione sul territorio nazionale? Ad esempio pubblicità progresso con spot televisivi e sui social network ormai diffusi, dove si spiega cos'è un cane guida evidenziando quelle quattro leggi che ci tutelano.
Elena.
Allora, sicuramente avrebbe un impatto maggiore rispetto ad una sfilata a Roma che rimarrebbe circoscritta al luogo in cui verrà fatta. Flavio Lucchini.
Diciamo, raccolgo il consiglio perché la campagna di sensibilizzazione è sempre utile, però penso che una cosa non escluda l'altra e in realtà per quest'anno non è prevista una sfilata a Roma, vi stupiremo con effetti speciali, quindi... aspettiamo la giornata del cane guida.
Era più rivolta a qualche addestratore, quest'altra però vi chiede se si può addestrare un cane guida di taglia piccola.
Chi lo firma?
Antonio Pirrone.
Di taglia piccolissima diventa
perché
anche
lui vive in un appartamento di 50 metri quadrati.
No, il problema non è la taglia, il problema è che dopo tu ti devi muovere, cioè mettergli la pettorina, devi fare una guida, io non so adesso
una
tu
guida
Antonio
lunghissima.
Quanto sia alto, però cioè ci sono, e poi comunque anche il modo di muoversi dei cani piccoli è diverso, certo. Perché hanno le zampettine corte, esatto, cioè adesso io non sono addestratore, ma tendo a pensare che sarebbe proprio complicato a livello pratico.
Sono terminati i nostri messaggi.
Vediamo se prende il treno.
Signore, io vi ringrazio. Grazie Elena, anzi Elena, ulteriore supplemento di punizione perché è stata con noi poco.
Va bene, incasso, comunque siete state bravissime. Solo che non vi voglio corrompere, ma veramente oggi è stata una trasmissione stratosferica, bravissima.
Benissimo, Elena, grazie.
Ciao.
E
ciao,
ci sentiamo grazie. Presto. Grazie okay. alla nostra Irene che adesso ha un treno da prendere insieme al mitico Alex.
Sì.
Grazie a Francesco che sospira e chissà.
Francesco non sospira,
non sospira perché altrimenti poi chissà che pensano le nostre signore.
Di
ascolto.
In generale, no?
Facciamo di quelle cose noi due.
Capirai, sai che roba poi.
Perché si sentono solo i miei sospiri, capito?
Evidentemente sì che ti posso fare. Altro non si sente per il momento.
Perché siete furbi.
Noi siamo bravi, sì. Grazie a Giada Voci, grazie a Giacomo Elmi e ci sentiamo martedì alle 15 in punto. Buona serata a tutti e alla prossima.
Attendiamo news e playlist.
Buonasera.
Ciao.
Abbiamo trasmesso
quattro cani per strada. Il primo è un cane di guerra e nella bocca ossi non ha e nemmeno violenza. Vive addosso ai muri e non parla mai.
Scodinzolando.
Vive addosso ai muri e non parla.
Hanno condotto Irene Balbo e Luisa Bartolucci.
Il secondo è un bastardo che conosce la fame e la...
In redazione Francesco Piscitiello e Giada Voci.
Il piede dell'uomo e la strada. ogni volta che muore mi rinasce.
Assistenza tecnica a cura del Centro Nazionale del Libro Parlato.
E il terzo è una cagna, quasi sempre si nega, qualche volta si dà, e semina i figli nel mondo, perché è del mondo che sono figli, i figli. Quattro cani per strada, e la strada è già piazza, e la sera è già notte. Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare, si potrebbe cantare. Il quarto ha un padrone, non sa dove andare, comunque ci va, va dietro ai fratelli e si fida, ogni tanto si ferma a annusare la vita, la vita. Quattro cani per strada, e la strada è già piazza, e la sera è già notte. Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare.